poi non so se varrà la pena raccogliere quello che tenterò di dire, perché non so come è. Brava, bene, allora comincio dicendo questo, che mi sono pentito più volte di aver proposto il tema del Coele, e perché all'inizio pensavo di così di arrivare di conoscenza, di uscire di leggere queste pagine. In realtà cioè, mi sono appunto scontrato con un libro tosto, difficile, e che però è da leggere. Credo che provare a leggere mettendo in conto questo, che è un libro che fa tante domande e non dà tante risposte. E credo che sia da leggere con coraggio. Poi io quello che ho cercato di cogliere ve lo comunicherò, ma non assolutamente non senza nessuna pretesa di esaustività, anche perché poi il Coelet è uno di quei libri che ultimamente vengono commentati molto. E ci sono notevoli differenze fra i commentatori, per cui voi troverete alcuni che dicono una cosa e altri che dicono il contrario di quella cosa lì, e che poi adesso un po' cercheremo di approcciare, almeno di... Quindi è un testo particolare, però è un testo che fa parte della scrittura, della nostra Bibbia. Se voi prendete l'indice delle vostre Bibbie, allora, chi ha la Bibbia di Gerusalemme, ma credo forse anche chi ha la Tob o qualche altra traduzione, all'inizio c'è l'indice generale, prendiamo l'Antico Testamento, e notate, cioè secondo il nostro uso cattolico, c'è il Pentateuco, i libri storici, i libri poetici e sapienziali e poi i libri profetici. Questa è quella che anche fra l'altro è la sequenza dei libri che troviamo nella Bibbia di Gerusalemme, no? Oppure quando prendete questi piccoli segnalini che io ho e li trovo utili, e voi potete, che ho trovato 5 euro e 10 euro, cioè non ho capito questa cosa, allora sono quelli che secondo la nostra appunto la nostra sequenza. Però già nella Bibbia di Gerusalemme c'è una pagina in cui c'è la divisione della Bibbia ebraica, cioè come appunto nella Bibbia ebraica gli scritti sono, i libri sono posti e sono il Pentateuco, la legge, la Torah, i profeti messi in cosiddetti profeti anteriori e profeti posteriori. Anteriori e posteriori a che cosa? All'esilio. E gli ultimi poi gli scritti. Quindi la Torah, i Nevim, sarebbero i profeti, e i Ketuvim, che sarebbero gli scritti. E allora, in questa, si sarebbero appunto, cioè, quindi la rivelazione nella Torah. Luigi, non riesci a metterti esterno? Forse se riusciamo così in un... Lì vicino, ce la fate? Mi spingete? Abbiamo approvato la tua decisione, no, con cui sei entrato nel cerchio. Tra l'altro, vediamo se sei più preparati. Gli insegnanti di religione stiano zitti, non sono... Allora, a vista, tra l'altro, cosa notate tra la differenza tra la nostra e invece la Bibbia ebraica? oltre alla differenza di ordine, qual è l'altra differenza notevole? Che mancano dei libri, no? Mancano, cioè mancano i cosiddetti libri deuterocanonici per noi, che sono quei libri che sono stati scritti in greco e che non sono stati poi accolti nella tradizione ebraica quando è stato fissato il canone nel 110 d.C. A Yavne, che attualmente dovrebbe essere un po' in Giordania, cioè laddove in un tempo di crisi si sente l'esigenza di stabilire il canone, cioè quelli che sono i libri che riteniamo che la comunità religiosa ebraica ritiene ispirati. Interessante che anche il canone cattolico sarà stabilito nel 1930, cioè nel Concilio di Trento. È interessante, no? Anche questo, in un altro tempo di crisi, quando non si sa più bene quali sono i libri, fintanto che la comunità ecclesiale ampia non c'è problema nell'accoglienza dei libri, non c'è bisogno di dire questi e questo no. Con la crisi della riforma protestante, così come noi la chiamiamo, eccetera, a Trento viene stabilito il canone cattolico. Allora, però intanto quello che voglio dire, ecco questo, no? Cioè che la rivelazione di Dio nella tradizione biblica, antico testamentaria per noi ebraica, è nella Torah, nei profeti e nei Ketuvim, negli scritti, nella sapienza, negli scritti sapienziali. Tra l'altro è un po' come al centro c'è la Torah, poi più esternamente i profeti e più esterni ancora la sapienza. Quindi qui come qualcosa anche, come dire, la Torah come qualcosa che ha a che fare direttamente con Israele, Dio con Israele, Dio che tira fuori questo popolo dall'Egitto, che lo porta nel deserto, che stabilisce un'alleanza, eccetera, questo è proprio di Israele. Poi la profezia, che si svolge sempre in Israele, però ormai a contatto anche con i popoli, e la sapienza, che è quella più a contatto con i popoli, tanto che molti insegnamenti sapienziali noi li troviamo anche simili, o qualcuno anche in altre sapienze di altre tradizioni culturali. Questo fra l'altro lo comprendiamo benissimo, perché Israele non vive e non conosce Dio in una campana di vetro, no? Ma vivendo tra altri popoli in uno scambio, cioè, ma questo per dire che anche la sapienza, se volete, è quella rivelazione di Dio che è più a confine con tutti, con tutti gli uomini, forse per questo il Coelet, no, è un libro che parla a tutti, perché riporta poi domande, tematiche che non hanno a che fare soltanto con Israele, ma in qualche modo con ogni uomo, in altre tradizioni, in qualche modo con l'uomo. Allora, la sapienza, fra i libri, cioè la sapienza, allora, fra i libri sapienziali, io volevo cominciare a leggere soltanto un piccolo pezzettino, tanto per stare, prendete il libro dei Proverbi, allora cos'è la sapienza in Israele? La sapienza in Israele è quella, diciamo, potremmo dire con una frase, l'arte di vivere, l'arte di stare al mondo, è un insieme di parole, insegnamenti, proverbi, paragoni, parabole, che in qualche modo il popolo di Israele crea mutuandolo dall'incontro con altri popoli, con l'Egitto per esempio, no? Cioè, fra l'altro un archeologo di cui ascoltavo una conferenza, diceva che ancora non si è sufficientemente studiato il peso che l'Egitto, che ha avuto una presenza nella terra del Canaan di secoli e secoli, è stato presente quasi per 1000 anni, no? Ha avuto poi nella storia del popolo di Israele e anche poi nella rivelazione biblica, no? Tra l'altro ricordate che nel nostro viaggio noi abbiamo visto qualcosa dell'Egitto a Timna, vi ricordate, dove ci sono le miniere e dove lì si vede proprio, no? La presenza, no, di queste miniere che erano sfruttate dagli egiziani. Allora, in contatto con altri popoli, quindi tutto questo insegnamento, questa tradizione che viene elaborata e trasmessa. Nel primo capitolo dei Proverbi c'è scritto: Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Attenzione a questo titolo, che noi troveremo anche nel nostro Coelet, già lo possiamo prendere, dove c'è nel Coelet, parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Qui non si dice Salomone, però in qualche modo re a Gerusalemme, però in qualche modo il figlio di Davide, uno dice Salomone, e Salomone descritto, cioè in questi libri, come l'autore. Voi sapete che secondo la tradizione appunto ebraica tutta la sapienza in qualche modo viene da Salomone, no? Salomone è il sapiente per eccellenza, E allora dall'altra parte diciamo subito che il Cantico dei Cantici, che è di Salomone per esempio, no? È ancora un altro libro. E tutti questi libri però allo stesso tempo noi sappiamo che non sono stati scritti da Salomone, ma che per quel fenomeno della pseudo, che in questo momento non mi ricordo come si dice, cioè nel senso che per attribuire più importanza al testo, e noi vedremo anche in particolare perché anche per il Coelet, gli autori, no, intitolavano, cioè dicevano che il vero autore di quel testo che avevano scritto loro era in realtà, no, Salomone. Ora, è una finzione, lo sappiamo che non sono loro, però viene tutto riferito a Salomone. Salomone è il sapiente per eccellenza. È interessante poi leggere anche i libri dei re, dove viene descritta un po' tutta la vicenda di Salomone. Il sapiente per eccellenza, il sapiente che, vi ricordate, nel primo libro dei re, al capitolo 3, che almeno chi ha fatto gli esercizi con me, ma non soltanto, è un testo che viene ripreso in tanti contesti, Enzo Bianchi è uno di questi che lo riprende sempre, vi ricordate che nel primo libro dei re, al capitolo 3, Salomone fa un sogno, prima di costruire il Tempio, e in questo sogno il Signore gli appare e gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Siamo al primo libro dei Re, capitolo 3, versetto 4. Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia, con cuore retto verso di te. Dei morti si parla solo bene, e perché non è vero che sempre aveva camminato con cuore retto, eccetera, però tu gli hai conservato questo grande amore, eccetera, eccetera. E a un certo punto Salomone dice: ora Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre, ebbene io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi, il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare, concedi al tuo servo un cuore docile, dice la nuova traduzione, che non corrisponde all'ebraico, perché in ebraico c'è scritto concedi al tuo servo un cuore capace di ascolto, lev shomea, che significa appunto cuore ascoltante, letteralmente, shomea è un participio, e nel verbo shama, quindi ascoltare, ascoltante, quindi un cuore capace di ascolto. E allora questa richiesta di Salomone piace al Signore e dice, versetto 10 dice, piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Fra l'altro è interessante, no? Quindi e vedremo il sapiente per eccellenza che chiede la prima cosa fondamentale, qual è? L'ascolto, il cuore ascoltante. Il cuore ascoltante significa persona. Quando si dice il cuore, noi in ebraico sappiamo dice la verità della persona, no? Perché io sia una persona ascoltata, io sia una persona capace di ascolto. E non a caso nei proverbi, nella sapienza, tante volte ci sarà ascolta, o figlio, no? L'insegnamento di tuo padre, per esempio, ascolta, no? Eccetera. Quindi l'ascolto come prima fase, partenza del sapiente, della ricerca sapienziale. E piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio disse, poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, interessante questa cosa, perché un re cosa voleva? Una vita lunghissima, un casino di soldi, e che i propri nemici possano crepare, sono le tre cose che no, in genere i potenti si augurano. E tra l'altro qui c'è anche una sottile vena ironica, no? Cioè quasi come dire, tu Salomone non hai chiesto questo, no? Cioè quasi come Dio dice, cioè svela anche il non detto, perché cioè, poi vedremo che Salomone accumulerà ricchezze enormi, no? Vivrà la vita che vivrà e soprattutto poi ucciderà i suoi nemici. E allora come dire il Signore dice, tu non vuoi questo, no Salomone, tu sei bravo, no? Cioè, però dato che non hai chiesto questo, dice, ti concedo un cuore saggio e intelligente, un cuore sapiente e intelligente. Quindi è interessante già questa cosa, l'ascolto, un cuore ascoltante che diviene un cuore sapiente e intelligente. Come sappiamo, Salomone morirà insipiente, traviato dalle sue innumerevoli mogli straniere, la colpa è sempre delle donne, cioè come vedete, no, in realtà non è, anche se c'è sempre nella Bibbia un certo maschilismo, no, eccetera, e la cosa era più particolare nel senso che questi matrimoni che venivano fatti con principesse straniere erano fatti per fare alleanze. Allora che succedeva? Che in questi matrimoni fatti per alleanza la principessa che veniva si portava anche qualcuno della sua corte, delle damigelle e anche il loro padre spirituale, no? Il loro confessore, cioè per cui allora chi veniva dalla Fenicia e aveva Baal, si portava il suo prete di Baal, no? Cioè, comunque. Allora poi arrivati lì, magari dopo una notte d'amore, la principessa diceva, ma caro mio Salomone, mi faresti una piccola cappellina per il mio, no, confessore? Salomone dice, ma certo, no, una qui, una lì. Allora, e questo moltiplicarsi, no, nella terra di Israele, di questi culti, no, che, di cui Salomone, no, si lasciò traviare. E questo sarà un motivo, l'altro motivo sarà anche l'ingiustizia. In realtà poi Salomone preso dalla ricchezza e dalla brama della ricchezza, vedremo che nel Coelet ci sarà anche questo, e come critica, no, dell'uomo che vive per arricchirsi. E lui costringerà ai lavori forzati il suo popolo. E allora tutto questo sarà una rovina. Quindi. Allora comunque rimarrà poi nella tradizione biblica come il sapiente per eccellenza. Tanto che nella tradizione biblica poi si dirà che Salomone in giovinezza scrisse il Cantico dei Cantici, perché era un grande viveur, sembra che aveva fascino, cioè. In maturità scrisse i proverbi e in anzianità scrisse il Coele. E fra l'altro questo è anche interessante perché nella tradizione cristiana poi invece sarà diviso in modo diverso, perché nella tradizione cristiana si dirà che in giovinezza scrisse i proverbi, poi deluso da questo mondo, scrisse il Coelet, e alla fine scrisse, in anzianità, scrisse il Cantico dei Cantici. Però è interessante, vedete, il Cantico dei Cantici letto in chiave cristiana come spirituale, no? Cioè, mentre nella tradizione ebraica il Cantico dei Cantici è invece molto concreto nell'amore uomo-donna, no? Nella tradizione cristiana lo si vedrà come, no? Che sono figure, no? La Shulamita e Shlomon sono figure, no? Di Dio e dell'anima, neanche della persona, dell'anima, eh? E quindi allora questi due modi. Allora, la sapienza, e tanto per soltanto un piccolo assaggio su quello che è la sapienza tradizionale, e allora c'è appunto Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, per conoscere la sapienza e l'istruzione, per capire i detti intelligenti, per acquistare una saggia educazione, equità, giustizia e rettitudine, per rendere accorti gli inesperti e dare ai giovani conoscenza e riflessione. Cioè, quindi, sono proverbi, vedete, pensate quante volte torna il termine sapienza, istruzione, per comprendere i detti intelligenti, un cuore sapiente e intelligente, e poi ancora per rendere accorti gli inesperti, conoscenza, riflessione. Cioè, tutta una serie di conoscenze, di sapienza, che ha al centro però che cosa? Equità, giustizia e rettitudine. Attenzione, equità, giustizia e rettitudine significa giustizia come capacità di porre giuste relazioni. La sapienza nella tradizione ebraica ha una dimensione molto utilitaristica, ma non in senso negativo, cioè nel senso che è qualcosa, è un bagaglio che mi viene comunicato, perché anch'io attraverso questo bagaglio, facendo nella mia personale esperienza, sappia stare al mondo, sappia pormi nella giusta relazione con il mondo. Questo mondo che è dato da Dio, nella sapienza ebraica Dio è presente, vedremo poi che Dio è presente in Coelet, c'è Dio, ma non è così come negli altri libri. Questo Dio che mi ha messo al mondo, e allora in qualche modo io sono in rapporto con questo mondo e con Dio posso conoscerlo, e posso provare a mettermi nelle giuste relazioni con questo mondo in modo da vivere, e da trovare il modo giusto per vivere. Se volete, ogni uomo, c'è una sapienza anche molto concreta che è data anche, per esempio, c'è una sapienza dei mestieri, no? Un idraulico ha una serie di bagagli di conoscenze ed esperienza che riesce a porre, non nella giusta relazione con, scusate la banalità dell'esempio, ma con tutto il rispetto per l'idraulico, è un lavoro che oggi anche frutta abbastanza, e per aggiustare un rubinetto, una cosa, eccetera, così come un falegname, però alla fine tutti noi siamo alle prese con l'arte del vivere. Allora, in rapporto, attenzione, con un mondo che non è scontato, con un mondo che è pieno anche di ombre, di contraddizioni, pieno di, no? Ma che la sapienza tradizionale, nella tradizione ebraica, pensa che l'uomo è capace, a partire dal timore di Dio, di trovare quelle giuste vie per poter vivere, e vivere bene. Vedete, il saggio ascolti e crescerà il sapere, e chi ha veduto acquisterà destrezza per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi. E forse apriamo la porta? Perché io sto cominciando a sentire caldo. Sono io che mi infervoro. Spegniamo un attimo il riscaldamento, no? No, assolutamente. Vabbè, questa... benissimo, ok, se abbiamo freddo le alziamo. Allora, per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi, il timore del Signore è il principio della scienza. E il sapiente nella tradizione ebraica è in relazione a, cioè come dire, sa che la giusta relazione da porre prima di tutto è quella con il Signore, con Dio. Laddove, attenzione, il timore del Signore, come sappiamo, non è paura, non è il timore del Signore, cioè aver timore di questo Dio, no, che ci giudica, ma è piuttosto quella giusta relazione che riconosce la sua gloria. E attenzione, qui gloria in ebraico non è la doxa, la doxa, la fama. C'era Spidlik, che cardinal Spidlik, e padre Spidlik che adesso è in cielo, e da qualche anno, lui è interessante perché quando insegnava, mi ricordo il corso di spiritualità russa, lui diceva che quando era piccolo, no, sentendo sempre gloria, gloria a Dio, no? Cioè si diceva, ma come deve essere vanitoso sto Dio, no? Che ha bisogno, che sempre gli uomini dicono gloria, gloria, no, gloria. No, non è gloria nel senso di fama, no? Ma piuttosto è kavod in ebraico, cioè peso, peso. Il termine di per sé indica proprio il peso di una merce. Al mercato tu compri della roba pesandola, e allora la kavod di un, no? Di un, così, di ceci è un chilo, quella è la sua kavod. Allora, la kavod di Dio è il suo peso, cioè riconoscere il suo peso, cioè, come dire, anche nella nostra vita ci sono delle cose che hanno un peso e altre che non ne hanno, no? Dar peso, no? Diciamo, una cosa importante, no? Una cosa che ha il suo peso, no? E poi, ecco, saltate un po' di versetti, al capitolo 2 si dice... si dice, figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza e inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, notate una cosa così spero che, prendendo sempre più confidenza con i testi biblici, in particolare con l'Antico Testamento, una cosa che per noi può risultare a volte un po', come dire, una cosa lunga, perché ripete, notate qui, no? Se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, no, cioè noi diremmo, oh vabbè, una volta, cioè no, non stare a dirlo, a ridirlo, Invece alla Bibbia in generale, Antico Testamento, piace ripetere. Attenzione, questo non è soltanto per uno stile, diciamo, culturale, letterario, no? Che piace. No, in realtà c'è un senso anche. Intanto la ripetizione non è mai la stessa, perché vedete c'è sempre un passaggio in avanti, no? Tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore, credo, invocare l'intelligenza e rivolgere alla tua voce, cioè, che tra l'altro è molto bello perché, come dire, sta coinvolgendo sempre più tutto della persona, no? L'orecchio, il cuore, l'intelligenza, la voce, se la ricercherai, no? E quindi c'è un progresso nella ripetizione. E poi la ripetizione ha un altro valore fondamentale, che la ripetizione. Perché bisogna ripetere? Perché significa che uno, quando l'ho detto una volta, l'altro non ha capito, no? O non ha voluto intendere. Allora, la ripetizione dice, ecco, uno che, nonostante che l'altro sia rimasto chiuso, continua, no? A ripetere, no? E questo è una cifra della nostra esperienza anche con Dio, no? Perché Dio ci dice una cosa, noi un po' l'accogliamo, a volte l'accogliamo ma poi ce ne dimentichiamo, e a volte non l'accogliamo proprio, a volte ne accogliamo un pezzo e poi lo tradiamo, no? Ma la cosa bella è che Dio non smette mai di dirci, di ripetere, no? E allora dice, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Quindi se tu la cerchi, la troverai, perché il Signore la dà. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine. Vedete, se tu la cerchi, l'avrai. Se ti comporti bene, se cammini sul sentiero della giustizia, addirittura ci sarà il successo e sarà uno scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine in tutte le vie del Signore, perché la sapienza entrerà nel tuo cuore, la scienza delizierà il tuo animo, eccetera, eccetera. La riflessione ti custodirà e la prudenza veglierà su di te per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male e gioiscono dei loro propositi perversi, ai cui sentieri sono tortuosi e le cui strade sono distorte, eccetera, eccetera. Vedete ancora qualche versetto, il 18, la sua casa dell'empio conduce verso la morte e verso il regno delle ombre i suoi sentieri, quanti vanno da lei non fanno ritorno, si parla dell'insipienza come una donna straniera, Salomone, principesse straniere, no? E quanti vanno da lei non fanno ritorno, non raggiungono i sentieri della vita, in tal modo tu camminerai sulla strada dei buoni, rimarrai nei sentieri dei giusti, perché gli uomini retti abiteranno la terra e gli integri vi resteranno, i malvagi invece saranno sterminati dalla terra e i pervi fidi ne saranno sradicati. Attenzione, questa sapienza di cui ho letto cosa dice? Dice che se tu cammini sulle vie della giustizia avrai successo, avrai sapienza, abiterai la terra. Se cammini sulle vie dell'impietà la tua strada è la morte, no? E ne avrai rovina. Ora, Coelet dice, ma è sempre proprio così? Ma ne siamo sicuri? Attenzione, Coelet non è uno da solo, Coelet è all'interno della tradizione sapienziale. Chi è Coelet? Ecco, cominciamo a dire qualcosa. E Coelet non è un nome proprio. Ma Coelet è un nome comune, fra l'altro femminile, che viene, cioè secondo, almeno secondo l'ipotesi più accettata, da Kaal, che è assemblea, che è assemblea. Allora Coelet potrebbe essere tradotto colui che parla in assemblea, colui che presiede un'assemblea, quindi qualcuno che è in rapporto in un'assemblea, con un'assemblea, e allora probabilmente un maestro, un saggio, un sapiente, uno che si è formato alla scuola dei sapienti e che allo stesso tempo fa scuola, parla ad altri. E vedremo che qualcuno ipotizza che l'assemblea a cui parlava Coelet non doveva essere un'assemblea molto numerosa, perché se gli insegnamenti sono quelli che abbiamo adesso, non è che poteva dirli tanto in pubblico, cioè dovevano essere probabilmente, qualcuno ipotizza 3-4 persone, cioè una cosa molto di nicchia. Però ecco, uno che parla in assemblea, uno che viene da questa assemblea e da questa tradizione sapienziale. Ora, in questa tradizione sapienziale, anche storicamente, nel popolo di Israele era andata un po' in crisi con l'esperienza dell'esilio, della distruzione di Gerusalemme. Siamo nel 587 avanti Cristo, ricordate che dopo Salomone, che sarà l'ultimo re che terrà insieme le 12 tribù, già il regno si dividerà. Questo, se vi ricordate, almeno chi è stato interessante, ma no, o su altre, chi l'ha letto o studiato su altri libri lo sa, si divide in due, il regno del nord che viene preso da un non era neanche un generale, era un sovrintendente ai lavori, un certo Geroboamo, che diventa capo delle 10 tribù del nord, e il figlio di Salomone e invece rimane capo re di Gerusalemme e delle 2 tribù del sud, che sono Giuda e Beniamino, e che poi si fonderanno, saranno un'unica. Allora il regno del nord sarà distrutto dagli Assiri nel 721 a.C., il regno del sud continuerà, e fra l'altro con Gerusalemme, il Tempio, quindi se volete anche l'ortodossia del culto, Giosia, che sarà uno degli ultimi re di Gerusalemme, Giosia che verrà ucciso dal faraone Necao a Megiddo, ricordate ci siamo passati da Megiddo, no? Cioè così, Megiddo è l'Armageddon, bisogna dirlo agli americani poi, no? Che ci hanno fatto il film dell'Armageddon con l'asteroide, che meno male c'è Bruce Willis che ci salva. Allora Megiddo, lì Giosia verrà ucciso da Necao, questo faraone che andava contro i babilonesi, Giosia si mette in mezzo, però prima di morire aveva avviato insieme ad altri una riforma del culto, centralizzando tutto a Gerusalemme. Quindi Gerusalemme c'era l'unico tempio ormai, con tutto il culto, con i sacerdoti, di livello più basso, insomma i sacerdoti, c'era la presenza di Dio tra noi nell'arca, no? Sacramentalmente nell'arca, nel Santo dei Santi. E pensate, questo aveva dato anche un'idea che Gerusalemme, proprio perché Dio è con noi, non cadrà mai. Tanto che nel 600-601, adesso non ricordo esattamente la data, c'era stata una prima, erano arrivati prima dei babilonesi, erano arrivati gli Assiri ad assediare Gerusalemme. Soltanto che poi a un certo punto se ne sono andati. E gli storici ipotizzano che se ne sono andati perché c'erano problemi ormai all'interno, nella capitale, per cui a un certo punto hanno lasciato perdere la cittadella e sono tornati. Però questo episodio aveva confermato, no, nell'idea del popolo che Gerusalemme non sarebbe mai caduta. E Geremia sarà molto critico su questo, no? Che in Gerusalemme, quindi c'è il Tempio, c'è il culto, Gerusalemme non cadrà mai. Allora pensate che cosa deve essere stato appunto quella Shoah significa catastrofe, no? Della distruzione del Tempio, della perdita del re, perché l'ultimo re verrà, preso prigioniero, verranno uccisi 2 dei suoi figli davanti ai suoi occhi, gli verranno cavati gli occhi, in modo che l'ultima immagine che lui avrà per sempre sarà la morte dei figli davanti a lui, e sarà deportato a Babilonia. Quindi, attenzione, è la perdita della casa del Signore, della casa. Molte volte, anche nel libro dei re, viene tradotto con il Tempio, in realtà in ebraico è la casa del Signore. Allora, e poi la perdita anche del re, attenzione, la perdita del re era importante, il re, al di là dei casini che combinavano il re e della loro iniquità, quasi tutti i re, e Giosia sarà ricordato come un re santo perché farà delle cose buone e poi morirà giovane, per cui non avrà il tempo di corrompersi. Perché dal re sarebbe venuto... Al re e alla casa di Davide era legata la promessa del Messia. Per cui non avere più re significa che il nostro Messia, no? Allora non abbiamo più terra, non abbiamo più, no? E notate anche che poi quello che sarà il ritorno, sapete che poi a un certo punto Babilonia sarà distrutta da Ciro, re dei Medi e dei Persiani, e che farà un editto che permetterà alle popolazioni che erano state deportate in Babilonia di poter tornare. Non tutti torneranno,
perché poi molti si erano sistemati, avevano fatto fortuna, avevano campi, avevano case, e poi sì, qualcuno torna, però tu torni e tu dici torniamo nella terra, vai, arrivi a casa tua e quella terra, quella casa è abitata da altri. E dici, ma quella è casa mia, e quelli che avevano dicono, guarda, io ci sto qui da 50 anni, non lo so, non mi interessa, adesso è casa mia. E poi non è vero che riavranno libertà, avranno un'autonomia all'interno del grande impero persiano, per cui non ci sarà un re, ci sarà un governatore mandato dai persiani, e che permetterà poi la costruzione di un piccolo tempio. Pensate, questo piccolo tempio che verrà ricostruito sarà sempre una piccola cosa fino al grande costruttore del tempio, che sarà Erode. Quindi pensate, fino a quasi Gesù sarà una piccola cosa, sarà Erode che ne farà una cosa immensa, no? E che durerà neanche 100 anni e sarà distrutta dai Romani. Allora il mondo crolla. I riferimenti ultimi, ma anche non soltanto sociali, ma anche proprio della nostra speranza legata al Dio che ci ha tirato fuori i nostri padri dall'Egitto, allora come andrà, come continueremo, no? E poi, sì, abbiamo peccato e quello che è accaduto è anche a causa dei nostri peccati, ma non eravamo tutti così. No? E quello che ci è accaduto è andato oltre, no? Giobbe. Giobbe è proprio l'espressione di chi dice, vabbè, non posso leggere che tutto quello che mi è accaduto è perché io ho peccato. No? Ricordate la sapienza tradizionale, no? Se tu farai il bene, ne avrai successo. Se tu farai il male, vai su vie di morte, ne avrai rovina. Ma non va sempre così. Attenzione, il fatto di dire non va sempre così non significa che non va sempre così. Cioè, nel senso che una certa retribuzione, una certa giustizia retributiva in qualche modo funziona. Cioè, nel senso che uno dice... si trova nel momento della vita difficile, non ho amici, possono essere tanti motivi, adesso, però alcune volte uno si domanda, vabbè, ma in tutti gli anni della tua vita che relazione hai coltivato? Tanto per dire, così. E quindi allora non è che non funziona mai, non è vera in assoluto, la critica è dire non funziona sempre. E allora Coelet è, secondo, probabilmente, un testo che viene scritto nel III secolo, avanti Cristo, e un tempo fra l'altro abbastanza tranquillo, III secolo avanti Cristo, siamo 250-240, un tempo in cui chi c'era ormai in Palestina, in Israele, non era ancora Palestina, sapete che l'impero persiano, il grande impero persiano, sarà distrutto da Alessandro Magno, no? Nel 330 avanti Cristo Alessandro Magno conquisterà, no? Questa folgore che è stata Alessandro Magno, breve, no? Luminosissima e brevissima, che si dissolve poi in tanti regni. E allora all'inizio i Tolomei, che prendono l'Egitto, regnano anche nel Canaan, regnano anche in Israele. Ed in questo periodo, che è un periodo relativamente tranquillo, perché i Tolomei avranno una politica tollerante nei confronti della religione ebraica, del culto, eccetera, per cui in Israele sarà un tempo relativamente pacifico, dove in questo tempo vivrà, no? In un tempo certamente non di libertà piena, che è sotto un regno ellenista, però non invasivo. Il regno che succederà dopo, i Seleucidi, e saranno quelli che poi porteranno alla rivolta dei Maccabei, primo e secondo libro dei Maccabei, ricordate, cioè quindi questa grande rivolta, perché il regno della la politica, no, di questi sarà una politica invadente, che arriverà fino all'abominio delle nazioni. L'abominio delle nazioni sarà l'erezione della statua di Zeus nel Tempio di Gerusalemme, quello sarà il massimo, e da lì scoppierà, questo anche storicamente, no? Cioè tutta la rivolta che porterà alla liberazione, al regno Asmoneo, eccetera, eccetera. Quindi il testo del Coelet viene posto qui. Ora, la nostra lettura, vedremo quello che riusciremo a fare, non faremo tutto con molta probabilità, e non sarà una lettura molto, come dire, veloce, anche perché il testo non è un libro, no, di un autore che dice mi pido un paio di mesi perché voglio scrivere un libro, me ne vado in campagna e così scrivo un libro. No, vedremo che il testo si presenta come piuttosto una raccolta di note, riflessioni. L'idea è di un che c'è sicuramente una seconda mano, è probabilmente di un discepolo di Coelet. Noi abbiamo l'idea di questo sia nel prologo, dove appunto c'è scritto parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme, quindi uno che presenta l'autore, e sia alla fine. Se prendete la fine, al capitolo 12, al versetto 9, si dice: oltre a essere saggio, Coelet insegnò al popolo la scienza, ascoltò, meditò e compose un gran numero di massime. Coelet cercò di trovare parole piacenti e scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei saggi sono come dei pungoli e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni, sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio, non si finisce mai di scrivere libri e il molto studio affatica il corpo. Non bisogna dirlo molto agli studenti universitari. Conclusione del discorso: dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Notate, questo temi Dio, osserva i suoi comandamenti, Coelet non lo dirà mai. Quindi qui notiamo la mano di un redattore molto pio, no? Cioè che dice, vabbè, tu leggi pure tutto questo del Coelet, però ricordati, cioè, che alla fine, sono belle queste cose, perché si vedono le diverse mani. Un'altra, solo per darvi un esempio ancora di una mano aggiunta, che è proprio come dire, clamorosa, è il Salmo 50, il Salmo che voi pregate quando dite le lodi, e che pietà di me, oh Dio, no, cancella il mio peccato, perché al versetto 18, verso la fine, si dice, tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti, uno spirito contrito è il sacrificio a Dio, un cuore contrito affranto, tu Dio non disprezzi, come dire, non sono i sacrifici, non è il Tempio, no, ma è il cuore no, contrito che tu accetti. Nella tua bontà fa grazie a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti nell'olocausto e l'intera oblazione. Quindi notate, qui c'è stato un altro, no? Uno, un copista molto pio, no? Probabilmente era uno legato anche al Tempio, ci campava anche del Tempio, no? Cioè che poteva dire, no, un momento, cioè, dire la messa e dare anche l'offerta, no? Bisogna pure farla, cioè, se no di che campiamo? E eccetera, no? Quindi qui si nota appunto una mano successiva. Infatti Dio ci darà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Quindi probabilmente un discepolo che ha raccolto, forse chissà, come immagine, no, tanto per avere un'idea, uno che alla fine della vita, dopo che Coelet è morto, va ad aggiustare i suoi cassetti, e trova foglietti sparsi, no, su cui il maestro aveva scritto delle riflessioni e li mette insieme. Perché è vero che non si riesce a trovare un'idea, cioè no, ci sono delle tematiche che tornano, ma un filo rosso a tutto il libro non si riesce a trovare. Quindi l'idea piuttosto, ecco, di pensieri che noi prenderemo, in particolare alcuni. Di per sé alcuni ipotizzano che ci siano, cioè che c'è una terza mano, cioè la terza mano di un editorialista, di uno che ha pubblicato il libro, cioè di uno che mette la fascetta attorno, no? Cioè quasi per presentarlo. Allora c'è il maestro, c'è il discepolo che ha raccolto e uno che si sforza di venderlo, di metterlo in gioco, no? E perché questo libro avrà, non avrà vita facile, non avrà vita facile. Ci sono delle espressioni che veramente lasciano, no, molto, cioè rispetto, diciamo, a chi ha una fede senza problemi, e col Coelet non può andare d'accordo. Ci sono delle persone che dicono: non ho dubbi, no? Non ho dubbi. Anzi, cioè, una certa religiosità fino a non molto tempo fa faceva confessare chi aveva dubbi, cioè nel senso che fra i peccati c'era anche quello di dire: ho dubitato del Signore, no? E quando viene qualcuno da me e io gli dico: anch'io, no? E dice: come fa? Cioè, perché la fede era pensata come un insieme di verità, no? Che Gesù ci ha rivelate e le ha confermate con i miracoli, cioè, come dire, io ti dico delle cose, tu fai fatica a credere, guarda, ti faccio un bel miracolo, no? E tu dici: ah sì, è così, se mi fai il miracolo è così. Questo non è del tutto morto, diciamo, nella ricerca di cose miracolose, perché il miracolo che fonda la fede, no? Cioè della serie, però uno si dovrebbe anche domandare che tipo di Dio c'è dietro questa idea qui, no? Cioè il tipo di Dio è di colui che si fa le leggi ad persona, cioè nel senso che di colui che io sono il boss, io faccio le leggi, ma io le supero quando voglio. Cioè quindi di un Dio che ha dato delle leggi all'universo, no? Che però ogni tanto, e non si sa bene perché, le sospende. Cioè nel senso che se ti viene un tumore e tu usi la medicina, la combatti, però la medicina non ci riesce e questo tumore ti porta a morire perché è la vita, perché le nostre conoscenze sono così, no, lui, dato che è il boss, lui ha stabilito una vita umana così, però lui è il boss, può in certi momenti sospendere e guarirti, no? Lui fa delle cose, ma lui, no, può... Allora, quindi la fede era una serie di verità che tu dovevi accogliere, perché te l'ha rivelato Gesù che ha fatto i miracoli, e per cui se tu dubitavi, tu non credevi a Gesù che ti ha fatto i miracoli. Non so se mi sto... cioè, perché l'idea del miracolo è un'idea che tu, cioè, voglio dire, io sono tanti anni che faccio questo esempio da Calascio, eccetera, qualche volta il Signore mi fregherà, però io faccio sempre questo esempio, in cui dico che se voi guardate quella stampa, no? Di quel crocifisso del Giotto, sì, credo sia Cimabue più di Giotto, Cimabue, e allora quello è il legno, immagino, su cui c'è una stampa incollata molto bene, eccetera. Ma se in questo momento non lo farà, ma se in questo momento il suo costato cominciasse a sanguinare, noi cosa diremmo? Miracolo, miracolo, no? Allora qui sarebbero anche contenti perché sai, pellegrinaggi, shop, albergo c'è già, no, eccetera. Allora, e tu cosa? Lo guardi e dici: è così, non puoi dire non è così. Cioè, come noi intendiamo il miracolo, è qualcosa che ti costringe a credere, che ti costringe a credere. Per cui allora dubitare di qualcosa che è indubitabile è peccato, no? Perché tu stai dicendo di una cosa che è lì, che tutti possono vedere, non c'è, e allora sei in malafede, sei un peccatore, ti devi andare a confessare. Non so se mi sto spiegando. Allora, questa idea spero che nella vostra testa sia in superamento, perché intanto la fede non è qualcosa di non umano. Noi tante volte diciamo no, come, vabbè, tu hai la fede, no? Come qualcosa così, io non ce l'ho, io sono semplicemente uomo, tu non si capisce cosa sei, ma io sono semplicemente uomo, tu hai la fede che qualcosina non si capisce. Ora, credere è un atto umano, perché tutti noi viviamo di dar fiducia a qualcosa. Chi di voi si è sposato, o chi di voi ha una storia affettiva, o chi diciamo ha sposato, nel senso ha deciso di costruire una storia concreta con un'altra persona, l'ha fatto sulla fede, cioè sulla fiducia che le parole dell'altro, i suoi gesti di dire ti amo e scelgo te, sia veramente qualcosa su cui io posso. Ora, questo qui è un atto di fede. Pensate, nel IV secolo un padre della Chiesa, che adesso non ricordo il nome, però diceva che la fede è il bel rischio, cioè nel senso che anche qui nella fede intesa in termini religiosi, i cristiani fanno fiducia in Gesù. Quindi possiamo dire che umanamente tutti siamo credenti, tutti credono in qualcosa, chi crede nella ragione, chi crede in Allah, chi, nel suo profeta, chi crede no, in Adonai, chi crede che non c'è niente, quindi crede che soltanto quello che è toccabile sia l'esperienza. Ok, ma tutto è fiducia. I cristiani fanno fiducia in Gesù di Nazaret. E allora l'atto di fiducia. Io questo lo cerco di dire anche ai ragazzi cellini, non con tanto successo, ma dato che nel loro modo di parlare è anche, vengono, no, sono bravi, sono persone.
Ti stai autoconvincendo?
No. Li ho anche ringraziati, alla messa che hanno fatto, no, mi piace stuzzicarli perché nel loro linguaggio alcune volte utilizzano la parola, per esempio, certezza. Allora, io cerco di dirgli che certezza, che mi sembra che l'unica certezza che noi abbiamo è che dobbiamo morire. Noi altre certezze non abbiamo, noi camminiamo nella fede. Poi gli cito la lettera agli Ebrei, dove Gesù viene chiamato autore e perfezionatore della fede. Gesù ha vissuto di fede. Di fede. Per cui avere dubbi fa parte della relazione. Fa parte della relazione. Non è un peccato. No. E allora tutta questa lunga cosa, io ero partito da...
La cornice
del, ecco, nel senso che, ecco, questo testo non è stato così facilmente accettato. La discussione dei rabbini era legata al fatto se questo testo sporcava o no le mani. Sporcava o no le mani è un'espressione rabbinica, nel senso che quando tu hai a che fare con il Signore, avere a che fare con Lui non ti lascia come prima. Avvicinarti al sacro, tra virgolette, ti sporca le mani, ti tocca, ti coinvolge. Allora la discussione era se questo testo sporcava o no le mani, e perché c'erano dei rabbini che non vedevano. Fra l'altro, notate, in questo testo, come vedremo, non c'è mai, è nominato Dio, Coelet non è un ateo. Oggi qualcuno lo presenta come un ateo o uno scettico. No, per Coelet Dio c'è, è sopra il cielo, e di lui non possiamo sapere niente, ma c'è. Poi vedremo che dona, vedremo che è presente nella vita dell'uomo. Ma Coelet non viene, non cita, allora si chiama sempre Dio Elohim. E non. Questo è un miracolo.
Questo è Dio che ti sta chiamando.
Allora, pensate che questo testo, il nostro testo, non chiama mai Dio con Adonai, col tetragramma. che noi il tetragramma non lo pronunciamo, ma come gli ebrei, intanto non si deve pronunciare perché... perché non si deve pronunciare, oltre al fatto che non pronuncerà il nome di Dio, ma perché non si deve pronunciare tecnicamente? Sapete perché non si deve pronunciare? Perché nessuno sa come si pronuncia. Nel senso che il tetragramma è composto da quattro consonanti, la cui vocalizzazione la sapeva soltanto il sommo sacerdote, che quando entrava nel Tempio, una volta l'anno, nel giorno dello Yom Kippur, pronunciava il nome di Dio. E questa, l'esatta pronuncia, vocalizzazione veniva tramandata dal sommo sacerdote al sommo sacerdote. Con la distruzione del Tempio di Gerusalemme e con la ricostruzione si è perso. Per cui noi, con buona pace dei testimoni di Geova, che invece dicono Yovai, Yovai che cos'è Yovai? Yovai è il tetragramma con le vocali di Adonai. Per cui l'ebreo che andava a leggere il tetragramma, dalle vocali veniva subito messo in guardia di dire attento a non pronunciare, perché non lo sai pronunciare e non lo devi pronunciare. E allora leggeva Adonai. I testimoni dicevano nella loro ignoranza e il loro profeta non sapevano queste cose, e per cui allora questo, il tetragramma non c'è mai, e attenzione, c'è Elohim 38 volte nel testo, c'è Elohim, ma non c'è mai Adonai. Elohim è il Dio, è più il nome generico di Dio. Adonai invece, il tetragramma, e il nome di Dio legato a Mosè, legato al roveto, ricordate, legato all'alleanza. Tra l'altro è interessante, vi faccio una piccola nota, che quando poi vi andate a leggere Genesi 2 e Genesi 3, che noi abbiamo letto tante volte, nel Genesi 2, che è collegato con Genesi 3, nel Genesi 2 quando si parla del Signore Dio che crea l'uomo, la donna, si parla sempre appunto di Signore Dio, Adonai Elohim, no? Quindi tiene insieme il Dio dell'alleanza con il Dio di tutti. Quando il serpente va a parlare ad Eva, non parla più di Adonai, ma dice Elohim. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Qui taglia la memoria, cioè quello che Dio è stato per noi. È interessante questa cosa. Allora, in Qohelet non c'è mai Adonai, in Qohelet non si parla mai di preghiera, in Qohelet non si parla mai di alleanza, non si parla mai di Torah. Per cui, notate, uno dice, ma allora che libro è? No? Cioè, che libro è? E quindi questo libro, così particolare, risultava di difficile accettazione. Sarà Rabbi Akiva, questo grande rabbino, che morirà scoiato vivo dai romani, nel 130 d.C., 135, con la seconda rivolta giudaica, la seconda rivolta giudaica di cui sappiamo poco, perché non c'è stato un Giuseppe Flavio, ricordate Giuseppe Flavio, che è questo storico che ha così narrato la prima grande rivolta, perché c'era coinvolto, no? E poi una figura che è abbastanza ambigua, perché poi generale ebreo e poi passa a guida romana. E comunque di fatto la seconda rivolta giudaica non abbiamo avuto nessuno storico che ce ne abbia parlato più di tanto, però sappiamo che Rabbi Akiva sarà poi ucciso dai romani, e lui, grazie a lui e alla sua influenza, che il Qohelet, attenzione, è il cantico dei cantici, entrano nel canone, perché anche il cantico dei cantici era un libro che molti dicevano, ma come può essere un libro sacro? No, eccetera. Quindi, allora di fatto è entrato, noi cristiani per noi non c'è stato problema, nel senso che, il problema in che senso? C'è stato problema nel leggerlo, ma non problema nell'accoglierlo, perché i cristiani, che come sapete all'inizio erano quasi tutti ebrei, la prima comunità cristiana è ebraica, tranquillamente prende le proprie scritture e le sente compiute in Gesù. per cui allora già al tempo del primo secolo, secondo secolo, queste scritture vengono accolte nel canone cristiano. E, ancora da dire, nella tradizione ebraica il Qohelet fa parte poi in particolare dei cosiddetti cinque rotoli, le Megillot, Megillah, il rotolo, Megillot, i rotoli, cioè cinque libri che sono letti in occasione delle grandi feste, e sono il Cantico dei Cantici, Lamentazioni, Qohelet, Esther e Ruth, ok? Quindi questi sono i cinque rotoli che vengono letti, Cantico dei Cantici a Pesach, a Pasqua. È interessante che nella tradizione ebraica il Cantico dei Cantici viene letto a Pasqua. Il libro di Esther, con buona pace di coloro che portano il nome di Esther, c'è un'amica di alcuni di noi che è venuta anche interessante, Esther, che si sentiva sempre un po' diminuita quando dicevamo che il libro di Esther viene letto a Carnevale, cioè nel senso che alla festa di Purim, che è il Carnevale ebraico, viene letto il libro di Esther. Il libro delle Lamentazioni viene letto il 9 di Av, Av è un mese, e corrisponde più o meno a fine luglio. Il 9 di Av è la data convenzionalmente, tradizionalmente diciamo, che è la data in cui viene distrutto il primo tempio e il secondo tempio. E allora nel ricordo di queste distruzioni si legge le Lamentazioni. Tra l'altro nel gruppo di quest'anno noi ci siamo trovati il 9 di Av a Gerusalemme, vi ricordate che c'era un sacco di gente, era un po' più avanti quest'anno, e a celebrare il 9 di Av. E il libro di Ruth, che è il libro, Ruth vi ricordate è la Moabita che torna a Betlemme e va a spigolare, quindi le messi, per cui viene letto a quando c'è la festa della mietitura, e quando è la festa della mietitura la Pentecoste, e la Pentecoste. Quindi il libro di Qohelet invece viene letto a Sukkot, che è la festa delle capanne, in genere a settembre, è la festa in cui Israele, ancora oggi in Israele molti sul terrazzo, in giardino si fanno delle piccole capanne e vanno a stare lì, qualcuno prende anche il cappello, si mette a dormire lì, eccetera, che ricorda Israele quando era peregrinante nel deserto. Allora, ancora un'altra cosa, il fatto che il è un po' l'acqua fuori, magari. Quello che c'è. Su questo c'è qualche domanda? Domande sono tutte possibili, risposte. Chi lo sa?
Quindi scusa, il Qohelet è letto durante la festa delle capanne?
Delle capanne.
Anche se comunque la festa è principalmente...
Questa delle capanne che poi è anche in relazione con lo Yom Kippur. Lo Yom Kippur è il giorno dell'espiazione. Il giorno dell'espiazione. Il giorno dell'espiazione che era l'unico giorno in cui appunto il sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi, e lui solo, e... perché c'era il santo, il santo il santo era la camera più grande, e la camera più piccola era il santo dei santi. Abbiamo ascoltato adesso la storia di uno che è entrato nel santo, no? Chi era? Zaccaria, che aveva ricevuto in sorte di entrare nel santo per il sacrificio dell'incenso, che era il sacrificio della sera, ed era l'unico sacrificio incruento che veniva fatto. Allora, il sommo sacerdote appunto entrava una volta al giorno di Yom Kippur e con il capro, il cosiddetto capro espiatorio, no? Cioè questo capro su cui il sacerdote poi pregava e in qualche modo scaricava i peccati del popolo su questo capro che veniva fatto andare nel deserto alla morte, e quindi i peccati del popolo venivano espiati. Allora, nella tradizione, quindi dicevo, la tradizione cristiana lo prende, però non sa bene come utilizzarlo. Cioè, tant'è vero che ancora oggi, che nella nostra liturgia,
Allora, noi siamo in un tempo di crisi, però rispetto almeno un passaggio rispetto a chi ci ha preceduto c'è stato, che è il Concilio Vaticano II. Nonostante tutti i revisionismi che poi continuano a esserci anche nella Chiesa Cattolica, e anche se non è stato qualche anno fa, in relazione a, nel 2005, i Deoniani di Bologna hanno fatto un'inchiesta sulla recezione a 40 anni dalla fine del Concilio, sulla recezione del Concilio nella Chiesa Cattolica Italiana. Allora, le conclusioni di questa inchiesta erano che il Concilio Vaticano II nella Chiesa Cattolica Italiana non è stato particolarmente osteggiato, no? Perché pensate, in Francia Lefebvre e tutto il movimento tradizionalista, cioè queste cose così estreme da noi non ci sono state. Però, diceva, la Chiesa Cattolica è andata avanti come se il Concilio non ci fosse mai stato. Cioè, quindi non abbiamo fatto opposizione, però dall'altra parte non è stato. Allora, però un grande passaggio è stato quello di cominciare ad avere finalmente molta più parola di Dio nella liturgia, no? Perché prima passava sempre lo stesso Vangelo, era pochissimo, dell'Antico Testamento non c'era. Allora invece oggi molto di più passa, anche se non tutta. E del Coelet pensate che passano pochissimo, passano un brano in una domenica festiva, no? Un pezzo, poi Vanità di Vanità, quell'altro pezzo lì, e basta. E fra l'altro nella nostra tradizione è appesato molto il giudizio di Girolamo. Cioè, che Girolamo legge il Coelet in qualche modo dicendo, ecco, vanità di vanità, cioè quando noi diciamo vanità di vanità, no? Già questo dire vanità di vanità vuol dire tutto passa, no? Non, queste cose di questo mondo sono non importanti, perché quello che è importante è quello che verrà dopo. Quindi tutto quello che è sotto il cielo, no, è così da disprezzare, perché sono realtà passeggere. Io credo che anche veramente questo senso ha pesato anche molto nella nostra incoscienza ecologica che noi abbiamo. Perché mentre la Bibbia, e gli ebrei ce l'hanno di più di noi, ha un senso che Dio salva l'uomo nel cosmo. Tanto per dire, un bellissimo brano che vi leggo al volo, che è il brano che chiude il cosiddetto secondo Isaia. Il secondo Isaia è il profeta che annuncia il ritorno degli esuli alla terra. E si conclude così: voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace, i monti e i colli davanti a voi erromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spini cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti. Che bello, no? Cioè, voi tornerete e i monti, immaginate queste montagne, no? E romperanno di gioia, in grida di gioia, e gli alberi dei campi batteranno le mani. Cioè, c'è un senso di una salvezza che per l'uomo nel cosmo. Invece noi, no, un po' per tanti motivi, il dualismo, no, platonico, altre cose, questo disprezzo, no? Il nero, i religiosi si vestivano con queste cose perché dovevano disprezzare il corpo, per dire, no, a voi che vi sposate andate dietro la carne, il sesso, no, eccetera, che non vale niente, no, perché tutto quello che vale è dopo. Allora, cioè quasi una, no, come dire, per preparare quello che sta avvenendo, dire guarda, che tutto questo non vale niente, un disprezzo delle realtà presente. Allora questo è stato un po' qualcosa che ha condizionato molto la lettura del Coelho. Tanto che vi ricordate anche in quello che vi dicevo, no? Secondo la tradizione cattolica cristiana, Salomone quando è giovane riflette sulla vita e scrive i proverbi, quando diventa più anziano dice non serve a niente di niente, perché poi il passaggio, quando diventa adulto non serve a niente, perché quando poi diventa anziano vuol dire il cantico dei cantici, no? Attendere il cielo, attendere il cielo. Ecco, questo come... Allora, io mi fermerei qui, se non, perché poi possiamo leggere qualcosa. Tutto tranquillo, non ci sono... Quello di 55, gli ultimi versetti del capitolo 55 di Isaia. Sì, sì, ma sì, da una, sì, è interessante questo, perché da una parte il Qohelet è il libro dove di più viene ripetuto il pronome io, io, ani in ebraico, cioè, per cui allora in qualche modo viene sottolineato di più un soggetto, no, che fa esperienza, che vede o visto, eccetera, no? E dall'altra parte è chiaro che lui è in relazione anche critica, no, con una comunità, con una tradizione, e certamente il suo sentire non è isolato, non è isolato, no? Cioè, lui coglie, quando dicevamo anche il discorso dell'esilio, della crisi, è l'espressione di una riflessione sapienziale in un tempo di crisi. Forse per questo ci è vicino, no? Perché anche il nostro è un tempo di crisi. Allora non è un tempo dove ci sono certezze, dove non è un tempo dove ci sono cose solide e indiscutibili, no? Nonostante qualcuno continui a sottolineare le verità non negoziabili, no? Eccetera. Allora, forse per questo testo ci parla, lo sentiamo vicino alla nostra sensibilità, perché è un libro che parla di crisi per tempi di crisi, no? Quindi il Qohelet sarà uno che poi porrà tanti interrogativi, che dirà delle cose e poi sembrerà quasi contraddirle, cioè, e poi le ridirà di nuovo in un altro modo, no? E certamente esprime un sentire. Quanto generale, qualcuno commentando dice, il Qohelet è per persone che vogliono pensare, che vogliono pensare, perché attenzione, anche questo non è scontato, Martini in un'intervista alcuni anni fa che hanno fatto ripassare in TV su Rai 3, con Paolo Mieli, quelle, no? Lui diceva che quando ha avuto l'idea della cattedra dei non credenti a Milano, e poi allora lui invitava persone diverse, però la cosa che chiedeva a queste persone, perché alcuni dicevano, ma come, io non sono un credente, no? Come faccio a venire a parlare in Duomo, no? Cioè, così. E lui diceva, a me non interessa, cioè, immediatamente qual è la sua posizione, a me interessa, lei è uno che pensa o no? Quindi, perché appunto non è scontato, no? E lo vediamo nella nostra crisi politica, ma non è soltanto dei politici più in gamba o più idioti che sono in Parlamento, no? Ma è una crisi a tanti livelli, no? Di persone che non pensano.
cioè che di fronte a certe cose, di fronte degli enigmi, di fronte delle ingiustizie, di fronte delle cose, non è che dico, beh, io penso e credo che, mi sembra che parliamo, eccetera, no? Ma si allineano al pensiero dominante, al pensiero più forte, no? Nel senso peggiore dei serbi. Allora, la domanda è appunto, il Coelet è un libro che le persone vogliono pensare. E anche quest'altra cosa, cioè di non... io credo che questo è anche da tenere. Per noi cristiani la rivelazione è in tutta questa parola, no? Però in tutta. Cioè dove c'è un... ieri tentavo di dire, no? C'è una preparazione e un compimento, un'attesa e un compimento. Che però, attenzione, questo compimento è avvenuto, ma non è ancora pieno. Cioè noi, nel senso che noi ci siamo dentro, noi siamo ancora in questa attesa e in questo compimento. In questa attesa non compiuta e in questo compimento ancora atteso. Noi ci siamo dentro. Per cui qui ci sono i Vangeli, qui c'è Gesù, no? Però allo stesso tempo Gesù non è tranquillizzante. Cioè, però c'è Gesù, non è che non c'è. Però c'è il Coelet, no? Però c'è la memoria, sono insieme. Allora, dobbiamo avere un po' la voglia, il coraggio di entrarci e anche di lasciarci, no, un po', come dire, provocare. Io fra l'altro poi vedremo le cose che leggeremo, io proverò poi a dire qualcosa, ma poi sarà anche bello poter sentire le vostre risonanze rispetto a quei testi, e poi vedremo che magari avremo risonanze diverse sulla stessa parola, a qualcuno suonerà in un certo modo, a qualcuno suonerà un altro, no? Perché le parole dei saggi sono come dei pungoli, dice, abbiamo letto, no? Epiloghista, sono come dei pungoli, come dei chiodi. I pungoli. Allora, fermiamoci qui in modo da avere 10 minuti di respiro, perché 8:20 andiamo a cena, no? Allora, ceniamo, vediamo poi con calma, poi dopo cena con calma ci ritroviamo qui, sì, poi vediamo se siamo, vediamo come stiamo, facciamo un po' un check, se c'è un minimo leggiamo qualcosa, se invece così stiamo tranquilli, andiamo a dormire, facciamo il briefing sulla giornata di domani.